Chicago, Saturday in the Park, sabato al parco, e noi invece questa domenica mattina abbiamo qua un amico che è tornato a trovarci, Paolo Casalini, già direttore di Informarezzo, eri direttore,
sì,
vero?
Sì, sì.
Ma grande giornalista, grande anche, sei anche un esponente politico, come ti definisci tu, insomma?
Un liberale.
Un liberale, certo. Ma non eri, scusa, un radicale tu?
Sì, i radicali sono liberali, vabbè, liberali, liberisti e libertari.
Ah, ma senti qua, ci potremmo fare un'enciclopedia con te. Buongiorno Paolo, allora, stamattina, come ho detto prima ero con Paolo Brandi, ho detto stamattina non so di cosa parlare qua in radio.
Forse perché c'è troppa carne al fuoco.
No, sarà forse perché è Ferragosto, non lo so. Allora, a parte scherzi, da dove vogliamo partire Paolo?
Ah, qui si può partire da qualunque posto.
Partiamo dall'Alto Alto, dalla notizia Top Club, Top Club del 15 di agosto del 2025, questo incontro, chiamiamolo così, dai, questo incontro che c'è stato con il presidente americano Trump nella base in Alaska, mi sembra.
Anchorage.
Anchorage, esatto. Con una bella parata, che tra l'altro è arrivato anche un bel, quegli aerei stealth accompagnati dai caccia, e con un bel tappeto rosso è arrivato Vladimir Putin, presidente della Russia. Per questo accordo, per questo tentativo di fermare fermare la
guerra
in Ucraina. I giornali ieri non c'erano, quelli italiani, ma tu hai letto e leggi anche molto bene gli esteri, come faccio io, e insomma, come la definiamo questa cosa? Perché non sono stati molto benvolenti in questa notizia, come posso chiamare? Parlaci un po', vai.
Leggere i giornali esteri, in particolare anche quelli americani. Posso dire che ho notato una cosa: la Fox News, che è diciamo la spalla mediatica di Donald Trump, ha fatto articoli assecondandolo, esaltando le capacità carismatiche del capo, ma i commenti sotto, che normalmente erano tutti osannanti al capo, perché chi legge la Fox difficilmente...
È tipo il New York Post della Fox, eh?
Sì, sì, ah, sempre, ecco. Di Murdoch.
Ah, allora, quindi siamo sempre...
La Fox è quella che ha espresso il 30% del governo americano, cioè i giornalisti della Fox hanno occupato il 30% dei posti nel governo americano. Ma i commenti degli americani sotto non sono più quelli di sei mesi fa. Mi piace molto leggere quello che pensano gli americani, più di quello che pensano i loro giornalisti, perché si capisce, si sente l'umore anche delle persone. E ho notato che i commenti sono terribili. È una costante presa per i fondelli rispetto al capo.
Allora, partiamo dal tentativo di avere un dialogo con Putin. Questo può essere anche encomiabile, cercare di avere una linea, la famosa linea rossa, te la ricordi, all'epoca della guerra fredda, no? È questa, oppure è l'aspettativa che aveva creato Trump intorno a questo contesto?
Diciamo dai media americani ho tratto, e l'ho ripubblicata sul mio account, ho tratto la prima pagina del Daily Mirror del settembre 1938, pubblicata dagli americani, che titola così: Chamberlain flying to see Hitler today, let's try to find peaceful solution. È il momento in cui Chamberlain prende l'aereo e va a trattare a Monaco pace con Hitler.
Con Hitler, sì.
Hanno volutamente riassociato questo evento all'incontro di Trump con Putin. Questa è la visione, secondo me, che moltissimi giornalisti americani, il New York Times in modo particolare...
Ieri l'ho vista questa cosa, comunque.
Sì. Il New York Times in particolare ha, diciamo, l'ha fatto abbastanza a pezzi questo incontro, se si leggono i titoli di testa. Quello che la prima sensazione che si è avuto leggendo in questi media, che sono importanti in tutto il mondo, è stata questa: Trump ha dato l'ok a Putin per poter continuare la guerra. Questa era il primo lancio d'agenzia che ho potuto leggere, e è un modo per dire: non siamo qui a far finire la guerra, siamo qui per assecondare un tiranno, come fu, nota bene, come fu nel 1938, quando, senza nemmeno prendere in considerazione la volontà dei cecoslovacchi, la Cecoslovacchia fu ceduta alla Germania, senza nemmeno chiedere ai cecoslovacchi: siete d'accordo, vi va bene? Il presidente della Cecoslovacchia, nessuno nemmeno ebbe modo, non riuscì.
Quindi uno Zelensky dei tempi nostri.
Esatto, cioè gli altri si riunirono e decisero: sì, va bene, potete prendere la Germania, potete prendere la Cecoslovacchia, e questo per salvare la pace. Poi la pace naturalmente non si salvò. E ho molta paura, ecco, di questo modo di affrontare la politica di oggi da parte di Trump, perché non è così che si salva la pace. Ce l'ha dimostrato la Germania nel 1938. Cioè, quando uno si dimostra debole, offre naturalmente lo spunto al tiranno per essere ancora più forte, diciamo, non usiamo parolacce.
Senti, ieri in un giornale, a parte quello irlandese, dove dicevano che lui ha stretto le mani a uno che ha le mani insanguinate, certo, piene di sangue, ma c'era a un certo punto i spagnoli che sono stati molto critici. Ieri i francesi non sono usciti sui giornali commentando la cosa, ma oggi sono ovviamente di natura diversa. L'hanno parlato una sorta di complicità, ritornando a quello che era una volta una leggenda, non si sa, che questo rapporto di Trump giovane con la Russia.
Anche in America questa cosa è molto forte, sono stati scritti dei libri sull'argomento, stanno cercando, può anche darsi, cioè non è difficile oggi scoprire la verità in un mondo che ha fatto di tutto per occultarla. Quindi quello che sono stati i rapporti di Donald Trump con la Russia, con l'Unione Sovietica, con l'Unione Sovietica, appartengono a un passato che probabilmente è stato occultato, si è fatto di tutto per occultare, ammesso che ci sia, ma oggi secondo me ha poca rilevanza, perché non credo sia questo il tema conduttore della politica di Trump. Cioè, l'Unione Sovietica non c'è più, il KGB non c'è più, lo stesso Putin per molti aspetti si dichiara anticomunista, anzi dice che odia il comunismo, ama l'impero, ha ritirato fuori, è stalinista ma non accetta il comunismo, quindi è un personaggio abbastanza controverso, difficile da capire, è sostanzialmente un nazionalista che, associandolo al termine migliore, è un nazionalista sociale, quindi un nazionalsocialista.
Ritorni da un'altra parte. Allora un ministro Lavrov che si mette la maglietta CCCCP, che è stata una...
Ma lui ha dichiarato che la maglietta è stata regalata dall'Indo Ferretti.
Quindi non sapeva che voleva dire.
No, lo sapeva benissimo, ma ha voluto fare lo spiritoso lì. Secondo me va presa in questo senso qui. Cioè, si è presentato in America con la maglietta CCCP per uno spirito goliardico piuttosto sciocco.
Ma sai la cosa paradossale che ho visto? Che vabbè, i social sono lo specchio di alcuni cittadini, no? Che questa cosa è stata applaudita, per esempio, da alcuni esponenti d'estrema sinistra. Dice: vedete che anche Lavrov, ma normalmente ora è più la destra che spalleggia la Russia, oppure no, Paolo? È un'impressione mia, perché non si capisce bene a questo punto chi è che è filo russo, non lo so.
In Italia vengono definiti rossobruni.
Ah, rossobruni, allora ci ho preso, insomma.
Sì, sì. Per esempio Rizzo è definito rossobruno, cioè una fusione di ex comunisti e di ex nazifascisti che difendono le posizioni di vari dittatori nel mondo, soprattutto di Putin. Da destra, perché lo vedono come il successore di una stagione novecentesca, il secolo breve, in cui i dittatori hanno dominato. Da sinistra, perché soffrono di quella sindrome della storia perduta, e quindi sperano di rivedere in Putin i fasti che non esistono più dell'Unione Sovietica.
Questo tentativo anche di dire, ecco, di ricreare quell'impero.
Comunque sono tutte persone queste estreme, eh. Poi ci sono quelle, tutte le vie intermedie, tutti i distinguo.
Però che non vivono lì, eh.
Non vivono neanche in Corea del Nord.
No, perché è strano, perché poi se tu gli dici, ma guarda che in Russia, posso sbagliare, ma mi pare di aver visto, da quella poca informazione che filtrava anche nel caso Navalny, che tenendo semplicemente un foglio di carta bianco in mano ti hanno portato in galera, portavano la gente in galera. Quindi insomma diventa anche lì difficile. Allora, a parte tutti gli aspetti, un aspetto che voglio parlare, questa grande sceneggiata dell'arrivo, non so se l'hai vista, no?
Sì.
Ecco, Trump che si fa un centinaio di metri a piedi, poi trova il tappeto rosso, un Putin che il tappeto rosso ce l'ha fino alla scaletta, proprio.
Vabbè,
messo
questo,
bene.
Questo non, io su questi aspetti mi fermo poco, perché
però i russi l'hanno presa questa cosa,
l'hanno presa,
questa
va bene,
come l'arrivo di Zelensky in America, hanno messo questo a parallelo.
Questo è un dovere di ospitalità, no, non ci vedo niente di straordinario in tutto questo. Se te accogli un ospite, il tappeto rosso lo metti all'ospite, non è che te vuoi pretendi di avere lo stesso tappeto del tuo ospite.
Quindi i francesi che scrivono la lezione di un tappeto rosso dicendo tutto.
Vabbè, possiamo prenderlo come paradigma, come visione, però cioè, non mi soffermerei su queste sciocchezze. La cosa semmai che stranamente leggevo è stata cancellata dagli account della Casa Bianca il momento in cui Trump applaude all'arrivo di Putin.
Ma è che era in diretta, si è visto.
Era in diretta, ma sull'account della Casa Bianca è stata tagliata.
Quando gli teneva la mano, le due mani così,
quando ha fatto questo.
Sì, sì.
E non c'è più. Sull'account della Casa Bianca quel momento è stato tolto. Ovviamente un miliardo di persone l'hanno vista
in diretta, sì, è
appunto, non è che si cancella niente, però ha preferito l'account, quindi il server media della Casa Bianca, hanno tolto la scena, non c'è. Questo l'ha notato addirittura l'ANSA, che ieri ci ha fatto un lancio d'agenzia.
Io non l'avevo notato, guarda.
La Casa Bianca toglie l'applauso a Putin dai filmati.
Va bene. Un altro aspetto che ti tiro in ballo è questo. Putin è stato accusato formalmente di genocidio. Insomma, la Corte Penale dell'Aia lo ha...
accusato di omicidio, è accusato di rapimento di bambini.
Sì, e sai che cosa ha fatto Melania Trump? Poi ci arriviamo.
Ha scritto.
Ma lui, allora, comunque lui è ricercato internazionale. Perché scendendo in Alaska...
Perché l'America non riconosce la Corte Penale.
Ah, ecco, l'America non la riconosce. No. La Mongolia la riconosce, ma quando c'è andato ci mancherebbe tutta intorno. Se fosse venuto in Italia...
Non lo so se la Mongolia... Tante le nazioni che riconoscono.
No, la Mongolia lo riconosce, ma non ha fatto niente quel giorno che c'è andato. Tu sai che Trump aveva paventato l'ipotesi di portarlo a Roma? È Putin che ha detto no perché l'Italia è troppo vicina all'Ucraina. Che sarebbe successo se fosse sceso a Roma? Lo dovevano arrestare?
Non ne sono certo, perché comunque gode di un'immunità diplomatica, perché non è facile. Cioè,
vorrei vedere.
Non è che si arresta. Cioè,
che c'ha il pulsante di quelli.
Non è neanche questione di pulsante, è anche questione di diritto. Cioè, per arrestare un ambasciatore devi avere comunque il consenso. Solo un ambasciatore deve avere il consenso del paese. Se no lo devi espellere.
Lui è un capo di Stato.
Lui è capo di Stato, ha tutte le immunità diplomatiche del caso. E magari vuole evitare di creare confusione per il mondo. E quindi, tra l'altro, non sapevo che era passato per la Mongolia, poteva farne a meno, perché la Siberia è immensa.
No, la Mongolia c'è sceso proprio quattro mesi fa. Va bene, hai parlato dei bambini ucraini. Melania Trump, e questa era proprio la lettera, ha fatto consegnare dal marito, quindi a Trump, un biglietto, cioè una lettera, dove si ricordava i bambini ucraini che sono stati portati via dall'Ucraina, e ha fatto consegnare a Putin. Come la vedi questo oggetto? Melania è sempre stata fuori da quello che erano gli aspetti della politica, almeno non si è mai vista, io almeno non ho risultanza, poi se hai qualcosa
che non dici. Sull'argomento ha preso posizione già svariate volte.
Ah sì?
Sì. Non è la prima volta che lo fa.
Su questo argomento però mi dici.
Ma anche sull'argomento della politica estera. I ben informati mi dicono che ha spostato varie volte le posizioni del marito.
Ma dai.
Sì. questo sono voci, naturalmente non sono voci ufficiali, sono voci che provengono dall'interno della Casa Bianca, però il marito l'ha ascoltata. Fino a che, non so fino a che punto e fino in che modo, però varie volte sappiamo che ha spostato le posizioni del marito. Lei viene dai paesi dell'est, viene dalla Serbia. Naturalmente è sensibile l'argomento, però mi sembra che il marito, che fino a il 5 di aprile o al 31 di marzo gli americani disponevano di un apparato di controllo che seguiva ciascun bambino rapito, tracciandone la posizione. Dal 31 marzo di quest'anno Trump ha dato ordine che il sistema di tracciamento dei bambini rapiti venisse eliminato.
Sì, l'avevo letto anch'io. Senti, per l'ultima cosa, prima di fermarci un attimo per il notiziario, Paolo, ma volendoci trovare comunque un aspetto positivo su questa vicenda, perché insomma io trovo solamente di positivo, te lo metto in screen, quello che c'è scritto nel New York Post: start of the deal, l'accordo è partito, è iniziato. Beh, insomma, non so di quale accordo si possa parlare, se non di quello di non avere le sanzioni, perché le sanzioni secondarie non se le prese, sai che erano state minacciate, no?
Per 50 giorni, poi 5 agosto, sì, va bene, ora ha eliminato tutto.
Tanto. Quindi diciamo così, ecco, volendo trovare, anche per evitare sempre di dire, cioè, insomma, il coro dei giornali è questo, poi insomma, quale potrebbe essere l'aspetto positivo di questa vicenda? Uno degli aspetti, se c'è, secondo il tuo punto di vista positivo, aver tratto questo, aver unito, cioè aver iniziato a parlare con Putin, oppure quale potrebbe essere un aspetto positivo?
Sai che ci ho pensato tanto e non l'ho trovato, perché per parlare con Putin bastava alzare il telefono, c'era bisogno di andare, di scomodare un apparato interstatale per parlare del tempo, perché poco più di questo hanno parlato. Non lo so, lo vedremo, questo lo sapremo solo vivendo. La sensazione di ritrovarmi di nuovo a Monaco 38 è molto forte.
Tu pensi quanto conta il fatto che Barack Obama ha ricevuto il premio Nobel per la pace, e sai che Trump ci mira molto questa cosa, perché il suo rapporto con Obama è sempre stato molto...
Sì, perché Obama ha schernito. Che ti devo dire? Se si guida il mondo, perché comunque il presidente degli Stati Uniti è il capo della potenza mondiale per assoluto, pensando alle rivalse con qualcun altro... Ho paura che gli Stati Uniti, prima del resto del mondo, gli Stati Uniti fanno una brutta fine, però la sensazione è molto forte.
Ci fermiamo un attimo per il notiziario nazionale e poi ritorniamo qui sempre su Punto di Vista con Paolo Casalini questa mattina in maniera molto, no, eccezionale, ogni tanto vieni, insomma, no?
Sì, sì.
Comunque, sempre diretto come sempre.
Sempre.
Compagnia mia c'è Paolo Casalini, giornalista, ma anche un forte intenditore della geopolitica mondiale. Posso usare questo termine?
No,
Paolo?
Per l'amor di Dio. Leggo i giornali internazionali, ma intenditore.
Io ti devo dire che un po' t'ho copiato, perché da quando ho iniziato a leggere i giornali internazionali mi si è aperto un mondo, mondo che leggendo solo gli italiani non è possibile. Guarda,
no,
non era
è vero,
possibile.
È vero.
Va bene, allora parliamo adesso, abbiamo parlato ampiamente di Trump e Putin, ma vediamo il ruolo dell'adesso dell'Europa. Zelensky, abbiamo capito che può essere quella carta da giocare del 1138, mi dispiacerebbe tanto, perché è una situazione molto particolare che la storia ci ha insegnato, ma il ruolo dell'Europa in tutta questa cosa, Paolo, a partire poi anche da, arrivando poi anche a questa, posso usare un termine un po' così, genuflessione della von der Leyen nei confronti di Trump per il discorso dei dazi, così chiamata anche da alcuni giornali degli esteri, posizione molto critica preso anche nei giornali esteri il giorno dopo, poi adesso è sparito tutto perché adesso il tema è un altro. Partiamo quindi da questo incontro e il ruolo dell'Europa per arrivare poi ai dazi di Trump, che insomma anche lì c'è stato un po' di discussioni sul fatto di un'Europa unita o meno.
Il ruolo dell'Europa lo si vedrà, secondo me, solo nel medio-lungo termine, perché alla fine le guerre non le vincono solo i carri armati, soprattutto le vincono le economie. Voglio ricordare quando i giapponesi attaccarono Pearl Harbor, il massimo esperto di questioni americane in Giappone era l'ammiraglio Yamamoto, che aveva fatto West Point. E la domanda che il Ministero della Guerra fece a Yamamoto fu: dopo che avremo attaccato Pearl Harbor, per quanto tempo potremo mantenere il predominio del mare? E la risposta di Yamamoto fu: da 6 mesi a 1 anno. Lo dico subito, aveva ragione, 6 mesi. Perché, spiegava Yamamoto, la potenza economica degli Stati Uniti era tale per cui avrebbe immediatamente reagito in un modo che il Giappone non avrebbe mai potuto fare. Quindi noi potremmo conservare, disse Yamamoto, il predominio del mare massimo per 1 anno. Ma temeva 6 mesi, infatti furono 6 mesi, perché a giugno ci fu la battaglia del Midway, in cui l'America riprese immediatamente il predominio. La stessa cosa vale per la Russia. Quanto tempo la Russia potrà continuare a dominare lo scacchiere? Secondo me poco. Gli scambi economici tra la Russia e gli Stati Uniti sono scarsissimi, modesti. Non ci sono affari. Cioè, gli Stati Uniti da soli, le sanzioni che possono mettere la Russia sono modestissime. Perché gli scambi tra Stati Uniti e Russia praticamente sono inesistenti. Non c'è niente che uno possa vendere all'altro che l'altro sia interessato.
Ma Trump aveva parlato di sanzioni secondarie, quindi esatto. Come ha fatto con l'India, insomma. No?
Esatto. Le sanzioni secondarie era l'unico modo per far pressione alla Russia, perché quelle dirette dell'America non funzionano. Ma per l'Europa non è così. Cioè, l'Europa fino al 2022 era il primo mercato della Russia. In ogni campo economico, produttivo, industriale, energetico, di materie prime. Noi, l'Europa, 500 milioni di persone, secondo mercato del mondo in ordine di grandezza, eravamo il primo mercato della Russia. La Russia senza l'Europa è perduta, perché può andare a vendere ai cinesi, non gli vendi quasi niente perché non hanno bisogno di niente della Russia, salvo il metano. Però tenendo presente che in questo momento i cinesi hanno 54 centrali nucleari in funzione, 11 in costruzione che saranno pronte entro al massimo 24 mesi.
Quindi l'energia ce l'hanno.
L'energia ne possono fare a meno del metano, e ne faranno presto a meno sia del metano che del petrolio. Primi produttori al mondo per auto elettriche. La Russia ha da vendere un prodotto che nel Novecento era importante per tutti, ma lo sta diventando sempre meno. Quindi la potenza economica dal punto di vista geopolitico della Russia è modesta, anche nei confronti dell'Oriente, anche nei confronti della Cina. L'India compra petrolio e metano dalla Russia per rivendercelo, non perché ne ha bisogno. Fanno da intermediari.
Addirittura.
Sì.
Però si è beccata le sanzioni alte da Trump per questo motivo.
Certo, questo è uno dei motivi. L'India non ha bisogno di tutto quel metano, del petrolio della Russia. Lo compra e poi lo rivende a noi a prezzo maggiorato. Ci fa una media speculazione. Questo, però, il primo cliente vero per la Russia siamo noi europei, è l'Europa. Il gasdotto Nord Stream, il Nord Stream 2, cioè... Eravamo noi che abbiamo permesso, siamo stati noi ad aver permesso alla Russia di riarmarsi e mettere da parte soldi, di aver creato gli oligarchi pieni di denaro. E gli oligarchi non vogliono andare in Cina a spendere i loro soldi, vogliono venire a Roma, a Londra, a Parigi.
Gli oligarchi mi sembra che stiano pensando molto alla propria salute.
Sì, stanno pensando soprattutto a non cadere dalla finestra.
Sì, hai visto, perché poi prendono le crisi.
Sì, hanno poi le finestre molto arieggiate, piuttosto basse, quindi ecco. Scivolano.
Quindi tu dici, l'Europa comunque ha una potenza, cioè ha un, diciamo, come chiamarlo, a livello un mercato importante.
È un mercato importante, per la Russia è importantissimo. Quindi se l'Europa mantiene la linea che ha tenuto fino ad ora, è sufficiente per piegare la Russia. Guarda, di questo ne sono più che certo.
Però l'Europa si è beccata i dazi di Trump.
Sì, al 15%. Dopo l'Inghilterra, che è considerata la casa madre degli Stati Uniti.
10%.
Sì. 10%, siamo i dazi più bassi del mondo.
Va bene. Questa genuflessione della von der Leyen.
Ma io questa la vedo... Cioè, la storia di questo argomento va scritta a parte, perché non si può... Cioè, io non credo che la von der Leyen abbia partecipato ad una sola trattativa. C'era una commissione costituita da tutti i membri dei ministeri economici di tutti i 27 paesi d'Europa. All'interno di questa commissione hanno detto la loro l'Italia, la Germania e in parte la Polonia. La Francia non ha detto niente, la Spagna importava meno ancora. E quindi le decisioni che la von der Leyen ha sottoscritto in realtà sono state prese dai ministri dell'economia dei 27, che hanno fatto delle trattative con i corrispondenti degli Stati Uniti, hanno trovato un accordo e probabilmente... Cioè, vorrei far notare una cosa. A noi ci hanno messo i dazi del 15%. In realtà non è il colpo più grosso che abbiamo ricevuto, i dazi americani.
Ricordo, eravamo al 4,8%.
Sì, nel frattempo però il dollaro è svalutato del 25%.
E quello è un altro modo per mettere.
È questo il grosso, è qui il peggio della situazione, perché la svalutazione del dollaro non è un dazio, non lo paga nessuno, lo paghiamo però noi in termini di esportazione.
Sì, è chiaro.
Quindi c'è la preoccupazione, non sono il 15% dei dazi, perché... Io ho esportato molto verso gli Stati Uniti, conosco gli americani. Gli americani sono furbi più di quanto non si possa credere. Sono certo che se il dazio è il 15%, loro lo pagheranno 7,5%. E sanno come fare a non pagarlo. Cioè,
addirittura?
Sì, l'ho visto io di prima persona. Cioè, io ho partecipato a queste... Ormai sono passati tanti anni, quindi posso dire senza essere perseguito. Io quando vendevo merce negli Stati Uniti facevo due fatture, una per la dogana italiana in cui riportavo le cose come stavano con precisione e uno per la dogana americana in cui mettevo metà prezzo.
Non c'era discrepanza?
No, perché le due dogane, probabilmente la dogana, io non lo so cosa avveniva in dogana, probabilmente la dogana italiana faceva finta di niente per facilitare le esportazioni, la dogana americana arrivava solo la fattura della dogana americana.
Ho capito. Però Paolo, una cosa che dico, il giorno dopo questo contro Trump e von der Leyen, avrà avuto il mandato, avrà fatto tutto quello che ti pare, però non c'è stato, tutti erano critici nei confronti di questa figura. Quindi, allora, tu mi dici, se la politica è stata critica, cos'era? Un paravento, una maschera? Sotto sotto in realtà ha comandato la parte economica, quindi mi dici?
Beh, certo, certo, non poteva che essere così. Cioè, vorrei... considerare che se i dazi verso l'Italia, verso l'Europa fossero rimasti al 30, al 35, al 40 o al 39 come ha messo la Svizzera, noi avremmo perso 10 milioni di posti di lavoro. Come fai a rischiare una cosa del genere? Cioè, alzare la voce e battere i pugni sul tavolo contro Donald Trump è una cosa che poteva essere anche divertente. Poi ti volti indietro e vedi 10 milioni di persone che hanno perso il lavoro e dici forse non lo posso fare e bisogna cercare di, diciamo, almeno limitare i danni.
Quindi non ci poteva essere una reazione unita e compatta dell'Europa, tu mi dici, perché
reazione è stata unita e compatta, hanno fissato il 15% come linea del Piave, si sono fermati e hanno trovato un accordo lì.
Va bene, caso a parte è stata la Svizzera,
volevo dire la von der Leyen, io tutto questo credo che non abbia nemmeno partecipato alle trattative.
Va bene,
gli hanno messo davanti il foglio, dice guarda abbiamo fissato 15 firma qui, ha firmato.
Però una donna così sicura di se stessa sentirsi dopo attaccare in quella maniera da tutti,
probabilmente
era nel conto. Senti, caso particolare quello della Svizzera, come ti raccontavo prima, questo fatto che i svizzeri si sono subito affrettati all'epoca che Trump, sai, ti ricordi quel tabellone con tutte i dazi, no? E vabbè, ci sorrido per non ci piangere ovviamente, ma la Svizzera si affrettò a dire no, va bene, allora noi andremo a investire in Svizzera, salvo poi ritornare indietro e beccarsi queste sanzioni al 39%. Sono andati là il giorno prima dell'entrata in vigore, Trump nemmeno l'ha ricevuti, ma l'ha ricevuti Vance, e ovviamente scatenando un'ondata di critiche anche nel proprio paese. Le Trump è stata una figura, un giornale eccezionale su questo. E poi la vicenda degli F-35-36, ne dovevano acquistare, che gli ha aumentato il prezzo, dice un miliardo e mezzo di franchi in più, e dice gli Stati Uniti hanno detto il prezzo è questo, non è che fisso il prezzo, questo se li volete così e così. E la Svizzera allora ha detto bene, compreremo meno. Per terminare, ieri, la notizia di ieri, dove la maggiore produzione di cioccolato, una delle aziende più grandi del cioccolato, sta pensando di andare a mettere aziende negli Stati Uniti. Come la vedi sta cosa? Insomma, Svizzera, banche svizzere, oro svizzero, cioccolato svizzero, medicinali. Come mai è successo questo con l'America, secondo te?
Ma secondo me perché gli americani tagliano e cuciono un po' come gli viene. Il governo americano ha visto un livello di esportazione molto grande dalla Svizzera e ha detto: gli svizzeri ci maltrattano, li usano.
Ho volutamente lasciato da parte gli orologi di lusso. Ecco.
No, ma non gli orologi, pazienza. Ma in realtà il grosso dell'esportazione è svizzera, si parla di oro, cioè esportazione di metallo prezioso. Ma questo è come prendersela con gli olandesi perché esportano i diamanti, cioè... È un mercato internazionale che ha nella Svizzera, però l'oro è come è quasi una moneta che si scambia liberamente nel mondo. Emettere dazi, infatti, non so da che parte, ho letto un giornale ieri l'altro, forse il Sole 24 Ore, in cui c'era scritto via i dazi da loro. Erano stati tolti. Questo perché era piuttosto evidente che tassare... Io non so se questo vale anche per l'Italia. Certo, i nostri orafi erano molto preoccupati per i dazi sul metallo, non sulla lavorazione, sul metallo. Sul perché metallo. Sarebbe stato una follia. Cioè, vendere l'oro con un dazio del 20-30%, oltre il prezzo del fixing di Londra, mi sembra piuttosto folle anche per gli americani e anche chi gli ha messo in testa un'idea così strana. Per il resto non lo so, l'azienda svizzera che produce più cioccolata notoriamente è la Nestlé.
Sembra che è una delle sette potenze la Nestlé.
Sì, la Nestlé che però ha stabilimenti di produzione in 40 paesi, quindi sicuramente ha gli stabilimenti negli Stati Uniti già, ma di sicuro. E quindi, non lo so, se vuoi aggirare i dazi di Trump, se sei nel cioccolato svizzero... Lo fai passare per l'Italia, paghi il 15%, per la Germania, le mandi in Inghilterra, paghi il 10%. Cioè, questi giochetti internazionali l'ho visti fare troppe volte. Io ricordo gli americani, quando compravano a volte e non potevano evitare il dazio, aprivano una società a Tel Aviv, acquistavano con la società di Tel Aviv e poi il cargo, quando partiva in mezzo al Mediterraneo, invece che andare a Tel Aviv, girava, andava negli Stati Uniti, cambiavano l'intestazione delle fatture e c'era automaticamente la fattura dazio
quindi
zero.
L'amicizia con Israele...
Certo, da Israele importavano senza dazi perché avevano dazio zero da Israele, quindi quando arrivavano a metà del Mediterraneo, cambiavano la fattura, la nave girava e andava diretta verso gli Stati Uniti.
Va bene, andiamo, avviciniamoci alla nostra Italia. Il ruolo dell'Italia in tutta questa cosa che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato. Come se è un tuo giudizio, il governo italiano, ora è chiaro, il governo italiano, governo Meloni, centrodestra la guida, quello che vuoi. Cerchiamo di analizzarla in maniera pratica di quello che... Come si è comportato il comportamento del governo italiano in tutte queste vicende?
Sì, io...
Chiaro, ovviamente la tua ma posizione...
Allora voglio fare un'osservazione un po' banalotta, perché... se qualcuno ha notato qualche minima differenza negli ultimi 20 anni di governo in Italia... la spesa corrente ha continuato ad aumentare, siamo al massimo. Le tasse, la Meloni che gridava le accise mentre faceva benzina.
Questa è una bandiera anche di
voi. Sì. Diciamo che non è cambiato una virgola niente.
Lo spread è diminuito.
Ma lo spread è diminuito perché...
L'occupazione è diminuita.
Lo spread non dipende dall'economia, dipende dalla stabilità. Paese è stabile. Crea una crisi di governo domani...
Sta diventando uno dei governi più stabili.
Certo, è il secondo o il terzo per durata. Però, ripeto, io al governo Meloni vedo... Quello che vedo, che ho visto in tutti gli altri governi precedenti, galleggiare. L'unica cosa che sanno
galleggiare.
Fare... Galleggiare. Galleggiano, tutti galleggiano. Dimmi se hai visto qualcosa di... Una riforma... Ma forse l'unica
la riforma... riforma della giustizia.
Cazzo, per dividere le carriere.
Insomma, mi sembra che qualche tempo addietro era anche una cosa della sinistra questa cosa qua.
Sì, e come no.
È vero, no?
Accidenti.
Posso sbagliare.
No, era proprio della sinistra. Ma non è quello, c'è la riforma delle carriere. Che cosa cambia per il cittadino? Dal punto di vista del cittadino è più veloce la giustizia? No. Il codice civile è rinnovato? No. I bambini che hanno ammazzato quella persona verranno giudicati dal codice Rocco 1930, significa che ancora in Italia le leggi di codice penale sono quelle fatte dal Duce. Cioè, tutto questo la chiami riforma della giustizia? Ma dov'è la riforma? La separazione delle carriere, vabbè, è un aspetto marginale alla fine, è importante, per
amor di Dio. Intacca
un
po' il rapporto democratico tra potere politico e potere giudiziario, cioè c'è un qualcosa, sai che c'è sempre questo accusa che dire il potere giudiziario vuole entrare a far parte di quello politico,
ma secondo me
politico,
no.
Politico vuole controllare il giudiziario,
ma
no?
Ma quello, cioè, è dappertutto, guarda negli Stati Uniti, oh, con la Corte Suprema, la Corte Suprema è genuflessa tutto quel che dice Trump.
Hai visto quanti giudici hanno fatto fuori perché gli accusavano di questo e quell'altro?
Ma gli, in America grossi testate giornalisti, ma all'interno delle testate, primo New York Times, hanno scritto giureconsulti, si dice così, americani importanti, in cui dicono la nostra Costituzione è da rifare, perché abbiamo una Costituzione prodotta nella metà, nella seconda metà del Settecento, che non si adatta più alla vita di oggi.
Senti Paolo, caso al Mastri. La Meloni ha detto, potevo io non sapere, ti evito tutto il costo, tanto lo sappiamo. E qualcuno ha detto, vedete come fece all'epoca il Duce con l'uccisione di Matteotti.
No, possibile guarda, che la risposta più giusta secondo me. Io sono d'accordo con Renzi su questo.
Che ha detto?
Renzi ha detto alla Meloni, dice, in una nazione, in uno Stato, qualunque Stato, può esserci bisogno di... della ragion di Stato.
Sì, sì, no, su questo sì. Sì, su questo
cioè,
sì.
Ci può essere bisogno, a volte succede, succederà a tutti quelli che governano, la ragion di Stato per cui ci sono dei motivi per cui bisogna fare in un certo modo. La cosa che però deve avvenire è che se te dici è la ragione di Stato, vai davanti al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza
e
lo spieghi in riunione segretata,
sì,
dopodiché
sì,
ci metti il segreto di Stato, abbiamo fatto così perché bisognava fare così, abbiamo riferito alla commissione apposita, qui c'è il segreto di Stato, finisce la banda, nessuno deve metterci bocca. Invece ci siamo inventati, diceva Renzi, tutta una storiella,
la lettura in inglese di quella mail,
sì, dei documenti che non arrivano, ma di la verità, è ragione di Stato, punto, ci metto il segreto,
sì,
finisce lì.
Questo l'abbiamo capito e siamo d'accordo, ma il caso della richiesta d'autorizzazione a procedere per Nordio e altri due, Mantovano mi sembra e un altro, e per la Meloni no, perché secondo i giudici non ci sono le carte, lei ha detto ma potevo io non sapere,
sì, ma è una presa di... Cioè, la responsabilità penale è personale, cioè significa... che non esiste una responsabilità oggettiva, la responsabilità è soltanto soggettiva, quindi vale chi ha messo la firma, chi non ha firmato non può essere,
sì, ma lei come capo di Stato è possibile andare fino a Mussolini per trovare un capo di Stato che sa quello che fanno i loro ministri, perché qualcuno ha detto vabbè ma Conte non sapeva del caso di Ciotti o di Open Arms, insomma,
ma infatti è stato assolto.
Sì, no, dicevo, è possibile che per trovare un capo di Stato che dicesse potevo non sapere, bisogna arrivare gli esempi fino a Mussolini sul caso Matteotti?
Vabbè, che poteva non sapere, non ha nessuna rilevanza.
Cioè, ho capito che dice.
Dal punto di vista giudiziario, penale, la responsabilità è soltanto di chi se la prende. Non è che la Meloni ha dato un ordine, dice, lo sapevo, il reato qual è?
Sì, ho capito,
La responsabilità di un reato è di chi mette la firma sull'ordine scritto e chi mette la firma, di tutti gli altri. Quanti parlamentari non potevano non sapere? Ma mica puoi imputare tutti quelli che non hanno fatto sapendo.
No, beh, è chiaro. Va bene, andiamo ancora più vicino, parliamo di politica italiana. Guarda che viaggio che si è fatto con te, perché... Che mi dici della politica italiana, anche dal punto di vista di quello che sta succedendo in virtù, sai, ci sono delle elezioni regionali, sono usciti due casi che hanno un po'... Qualcuno ha detto, dice, in controtendenza quello che è, pensa al mio partito, insomma, queste date, che escano queste inchieste, anche se sono partite due anni fa, adesso può far pensare, va bene, ha detto così uno di sinistra, è il caso di Milano e il caso di Ricci. Dice, ora che c'è queste regionali, certe cose, parte questi attacchi, a parte il sindaco di Prato... per vicende prima, insomma, che ne pensi di questo clima intorno anche a figure della sinistra e soprattutto, secondo te, possono essere correlate in qualche modo a queste elezioni prossime che ci saranno?
Argomento, cioè, quello che penso è questo, che
quello che tu pensi, infatti.
Quello che penso è che tutti questi casi, tutti, quello di Milano in modo particolare, ma anche quello d'Ancona, finiranno tutti con una soluzione. Ma su questo non c'è dubbio.
Ma sì, una scia che ci fa in un palazzo, va... però dice, lo permettevano.
Se la legge regionale dice che si può, te rispetti la legge, io non ti posso condannare, come scrive il PM di Milano, per attentato alla democrazia urbanistica. Cioè, io ho visto il fiorfiore di architetti che si sganascia dalle risate. Che significa la democrazia urbanistica?
Democrazia urbanistica, sì. Non l'avevo mai sentita.
Ma negli atti dei PM della Procura di Milano si parla di attentato alla democrazia urbanistica. Ci vuole fantasia anche per imbastire. Poi che abbiano fatto bene, abbiano fatto male, è una questione non giudiziaria, è una questione politica. Cioè, saranno i milanesi poi a dire: avete fatto un porcaio e io non vi rivoto.
Me la ridice, attentato?
Alla democrazia urbanistica. Giuro, è scritto negli atti dell'inchiesta.
Cercherò di capirla bene.
Ma non c'è niente da capire, è una cazzata, diciamocelo.
Va bene.
Quello che però dico, non possiamo permettere al potere giudiziario di fare politica, questo no. Cioè, saranno i cittadini che, se la legge regionale...
Ma qui mi parli come Berlusconi qualche tempo fa, scusa. Anche Berlusconi l'ha detto lui all'inizio questa cosa qui.
Ma è giusta. Cioè, se c'è un reato, fammi capire qual è il reato. E indicamelo chiaramente. Lo sai qual è il problema? Il vero problema è che è stato abolito l'abuso d'ufficio. Abolendo l'abuso d'ufficio, per cui in un anno erano stati mandati inquisiti circa 8.000 amministratori locali. Di questi 8.000 erano arrivati a giudizio in una ventina, di questi 20 ne erano stati condannati 4. Quindi 4 su 8.000 significa che le procure della Repubblica hanno speso un sacco di soldi per ottenere nessun risultato. Poi la condanna era 3 mesi quando andava bene. Il caso di Milano sarebbe stato un tempo il classico caso di abuso d'ufficio, dove sono stati autorizzati incarichi pubblici impossibile, perché è tutto da vedere, in modo che non fosse eticamente giusto, nel senso che se te prendi un imprenditore e lo nomini assessore nel ramo dove lui è impresa, è leggermente incompatibile. È una sorta
di qualche conflitto di interessi.
Ci sono conflitti di interessi e di questo si doveva occupare la politica. Se non lo fai, abuso d'ufficio. È successo al nostro Ghinelli, che è stato assolto, quando nominò Macri, che tutta la storia. Alla fine furono assolti tutti. Quello era il classico caso d'abuso d'ufficio.
Mi sembra 3 mesi Ghinelli l'ha presi per qualcosa.
Ma non credo.
Qualcosa, un atto proprio secondario, guarda che c'era qualcosa,
non me lo ricordo. Oggi è stato abolito questo reato e si sono arrampicati sullo specchio degli specchi insaponati per cercare di far risultare un reato che non si trova. Corruzione, dice, cosa gliene è venuto? Dove l'ho visto scritto in un'altra parte? Corruzione, perché l'interesse era nell'ottenere consenso elettorale. Ma stiamo scherzando?
Ma il traffico di influenza ha aperto questa strada del consenso elettorale.
Sì, ma il traffico di influenza, questo perché le leggi quando si fanno di là non si spiegano molto bene. Ma dire che io faccio politica per ottenere consenso, questo è corruzione. E l'oggetto, il beneficio del consenso,
Politica per averlo.
Altrimenti si può ammettere, che devo fare? È chiaro?
Ma rimango, insomma, vabbè, però questa di fatto che questa cosa blocca le firme degli amministratori, anche uno dei motivi dell'abuso ufficio era che non c'era più quasi amministratori che volessero mettere le firme, perché dice, come metto una firma, automaticamente c'è il rischio che venga indagato.
Questo perché le nostre leggi sono poco chiare, sono scritte da persone, secondo me, che volutamente le tengono in modo fumoso, per cui danno la stura a metterci dentro un po' qualunque reato. Cioè, se te una legge non la definisci bene, la scrivi male, usando termini volutamente equivoci, alla fine ottieni il risultato che dai la possibilità a qualunque procuratore d'assalto di infilarci dentro quello che vuole. E poi tutti i giudici finali che poi sono...
È questa la famosa discrezionalità del giudice? Può essere in te questa qui?
No. Non è la discrezionalità del giudice.
No, nell'interpretazione, dico io.
Il giudice non dovrebbe avere discrezionalità.
Perché lui giudica.
Giudica. Il giudice deve applicare la legge.
Ma se la legge è fumosa?
Vari scritti della legge.
Ho capito, però il giudice ha quello lo strumento, insomma, su cui basarsi.
Ma non è uno stato di diritto quello in cui il giudice ha la discrezione.
No, è chiaro quello che dici. Senti, il caso Ricci è una cosa differente da questa, perché lì si parla addirittura di aver dato alle solite ditte, le solite mansioni, tutta una serie di cose. Però questo in qualche modo, secondo te, impatta su questa storia delle regionali? No? Poi andiamo subito sulla nostra Toscana.
Ma no, non credo. No, io credo di no. Gli italiani l'argomento lo sentono molto poco. Se deve essere qualcosa di importante, di clamoroso, non credo che impatti. Chi votava in un modo aprile voterà nello stesso modo settembre.
Va bene, vediamo la nostra Toscana. 12-13 di ottobre si vota per il presidente della regione. Sono state fatte tante cose sia da una parte che dall'altra. Il centrodestra sembra che sia un pochino più pronto per questa scadenza, con le varie correnti, con le varie, anche lì, sai, divisioni, perché Fratelli d'Italia espone, porta avanti Alessandro Tommasi, che tra l'altro è stato anche qui ospite. Forza Italia porta avanti, ora non mi viene, ma insomma un altro candidato e così via. Però questa è la coalizione del centrodestra, centrosinistra.
Ma di questo sei sicuro?
Penso. Ah. Infatti lo chiedo a te.
Ma perché è di 2 giorni fa.
Oddio, che cosa mi sono perso?
Che Forza Italia ha detto: noi probabilmente candideremo la Bergamini.
La Bergamini? Sì. Io ne sapevo un altro.
No, la Bergamini.
Bergamini, quindi vedi, ha detto in politica 2 giorni è un secolo.
I giochi, ha scritto Forza Italia, sono tutt'altro che chiusi.
Anche perché Forza Italia lo davano per un partito che si scioglieva dopo Berlusconi, in realtà invece...
Non si è sciolto. E la vicenda della Bergamini tuttora tiene abbastanza sulle cose.
Perché questa figura così importante, secondo te?
No, perché Forza Italia vuole dimostrare che... il candidato deve essere espressione comunque di un accordo e non deve essere imposto da nessuno. Probabilmente non
gli hanno... sembra che parla come 5 Stelle, che poi ci arriviamo. Il candidato deve essere frutto di un accordo, l'hanno detto qui quelli di 5 Stelle quando davano per scontato tutti che avessero già fatto l'accordo d'appoggio a Gianni, invece non era così. No. Quindi diciamo così, comunque Fratelli d'Italia lo sappiamo, l'ha detto Lucacci, è quello.
È quello.
Ecco. La Lega che fa?
Non saprei. La Lega si vociferava che forse Vannacci voleva presentarsi candidato.
Va bene. Però... Senti, abbiamo anche un polo moderato del Ghingaro con Polcri.
Sì, però ho letto i sondaggi, insomma...
Polcri come presidente della provincia, hai visto, insomma, li fa dannare, insomma, un po'. Nel senso,
ma
del
Ghingaro danno al 9%.
Vabbè. Andiamo alla sinistra. Questo appoggio, questo Gianni che all'inizio Fossi non è, anche Slain, che fossero tanto d'accordo da quello che pareva, insomma, ma sarà lui? Perché questo bisogna decidere, chissà se sarà lui. Poi forse qualcuno gli ha detto: guarda che Gianni, insomma, una persona abbastanza ben voluta, tra virgolette. Vabbè, faremo questo campo largo, questa esperienza del campo largo della Slime a tutti i costi, insomma, che dovrebbe portare a un appoggio su Gianni, che ancora dal Movimento 5 Stelle io non ho notizie, e anche Paolo Brandi stamani mi ha detto che ancora non c'è nulla. Come la vedi la situazione della sinistra? È un'area che un pochino più ti ci ritrovi, dai, su.
Sì, insomma.
Insomma.
A me mi è capitato un sondaggio interessantissimo di SVG. Era spettacolare, perché i sondaggisti avevano fatto un giochino divertentissimo. Allora, nella prima... fa conto che è una serie di fogli con tutte le domande. Sul primo foglio c'era scritto... quale di questi 3 candidati, e proponevano appunto i 3 candidati del centro, della destra e di sinistra, votereste alle prossime elezioni? Gianni, 59%.
Bel sondaggio.
Poi si va all'ultima pagina e i sondaggisti ribaltavano la domanda. E invece che mettere Gianni con la fotografia di Gianni in grande, mettevano i simboli dei partiti e sotto scritto Gianni. E i partiti che lo appoggiavano. Gianni scendeva dal 59 al 56.
Un 3% che...
Soltanto il 3% per aver cambiato, aver ribaltato l'immagine del partito con quella di Gianni.
Pensa che...
Quindi come va a finire in Toscana? Credo che Gianni non dovrebbe avere problemi. più interessante è quello che succederà in Movimento 5 Stelle, perché noi ad Arezzo i 5 Stelle sono poco più che evaporati, insomma.
Michele Menchetti non è più cioè di 5 Stelle, termina il mandato, però lui poi farà...
Lascia tutti, certamente. I 5 Stelle in Toscana sono forti sulla costa, sulla zona di Livorno e sulla costa.
Come si chiama? Nogarin, mi pare, sì, il sindaco. Sì.
Era Nogarin.
Era, sì.
Sulla Versilia, sulla costa tirrenica. E da quelle parti c'è una rivolta contro Gianni. Però quando sono andati a fare le votazioni, il 60% ha votato a favore del campo largo in Toscana. Questo mi fa pensare che il 40% del Movimento 5 Stelle non voterà secondo l'istruzione del partito.
Ah. Lì nelle votazioni, scusami, non è come le votazioni plus line che potevano votare tutti, anche chi non era del PD, perché lì sai che...
No, qui si vota...
Qualcuno sussurrava che in quelle votazioni 5 Stelle hanno avuto il suo, insomma, hanno portato il loro peso... Con 2 euro votati.
Sì,
quindi,
certo. Vabbè, lasciamo.
Quindi dici 5 Stelle, quindi perché li vedi? C'è stata una rivolta anche a seguito di quel risultato.
Sì.
Che tra l'altro, ti torno a ripetere, tutti i media avevano dato per certo che fosse l'appoggio a Gianni, ma non era così.
Invece è stato dato, perché su 5.000 aventi diritto hanno votato la metà e 1.500, quindi hanno votato 2.000.
A trovare un programma per appoggiarlo, non all'appoggio a Gianni, a trovare un programma. È politichese, ma lo spiegò qui Pierazzi, assolutamente. Poi è uscita anche una loro nota. È stato dato il mandato a trovare un programma, dei punti programmatici per appoggiare Gianni, uno dei quali è Media Etruria. Lo sapevi? Media Etruria è assolutamente contrari 5 Stelle, come fa un Gianni?
Sai questo che politiche si è, vuol dire, no. Mi tengo la porta aperta, se vedo che non funziona,
vedi,
me ne vado.
Non è così.
No, te lo chiedo a te.
È così.
Sono lasciati una porta dietro le spalle aperta per poter andarsene.
Però c'è stata contestazione su questo appoggio, me lo diceva anche Pedazzi qui.
Te l'ho appena detto, soprattutto sulla costa tirrenica è una contestazione forte. Non vogliono l'appoggio a Gianni. Secondo me saranno costretti, Conte sarà costretto a ingollare gioco forza.
Va bene, senti, l'ultimo personaggio di cui parla, poi velocemente andiamo ad Arezzo, ci starei le ore con te, però il tempo passa così tanto, è Vincenzo Ceccarelli.
Ah, mistero glorioso.
Come mistero glorioso? Come un grande politico di lungo corso, ha fatto primo sindaco più giovane d'Italia a Castel San Nicolò ai suoi tempi, perché ora il tempo è passato anche per lui, insomma, però insomma... un po' ingombrante, dicono, essere da qualche parte, non lascia spazio a nuovi sindaci.
Ma per quello che so io
leggo poi dopo.
Naturalmente le liste per le regionali non sono ancora pronte.
Infatti Brandi stamani ha detto, ragazzi, ma andiamo.
Le liste per le regionali non sono ancora pronte. Per le voci che conosco io, insomma, le possibilità che venga ricandidato me le danno al 15%. Quindi,
è possibile?
Sì.
Così posso?
Sì. Perché c'è una legge interna al Partito Democratico che parla di 2 candidature.
Ma c'era in ballo una cosa che non l'aveva terminata lui.
Era diventato assessore. Comunque è regione da moltissimi anni. Quindi occorre, per poterlo ricandidare dal punto di vista del PD, occorre che venga dato il benestare da parte della Schlein. Non so se lo farà.
È una figura molto forte politicamente parlando del PD.
Sì, è una figura forte, per l'amor di Dio, io, lo giudico un politico a tutto tondo, ci mancherebbe. Il problema che è, l'hai appena detto te, non mi ricordo se Vincenzo di che anno è, del 58, del 62,
non lo so.
Comunque è un politico che è sulla breccia da 40 anni, era presidente della provincia nel secolo scorso, è passato un quarto di secolo.
Bello questo, nel secolo scorso.
È la verità, è la verità. Era presidente della provincia nel secolo scorso. È passato un quarto di secolo e ancora si parla di Ceccarelli come possibile candidato sindaco. Cioè, io capisco tutto, ma capisco anche la gente quando dice, beh, forse è l'ora di cambiare. Insomma, non è una critica personale a Vincenzo Ceccarelli, dico che la gente a un certo punto non ce la fa più, basta. E la stessa cosa che Molti hanno esultato perché il governo ha concesso un anno in più all'amministrazione Ghinelli. Secondo me quest'anno in più gli porta soltanto del male, ma non poco.
Ecco, arriviamoci subito a
Ghinelli. Perché la gente è, dopo 10 anni hai voglia di cambiare, invece no, ti costringono a diventare 11. Questo ti rende ancora più antipatica la situazione. Comincia a provare insofferenza. Sento che
mica in tutti i comuni, guarda Castiglione Fiorentino, è il terzo mandato, l'ha fatta Agnelli, mi pare, no?
Cioè, sì, vabbè, ma
raccontami Arezzo, dai, hai parlato dei Ghinelli, ormai terminiamo proprio con quello. La tua visione di Arezzo dopo 10 anni di amministrazione di Ghinelli e che cosa, come ci si sta preparando secondo te per il 2026 sempre, no? Ci saranno le elezioni.
Sì. Ci sta preparando, vabbè, non ne ho idea di come si stanno preparando gli altri, perché il centro-sinistra è alla ricerca di un candidato.
Allora, parliamo dei candidati sicuri, Marco Donati, Michele Menchetti e poi ce n'è anche un altro, anche la Tanti si è esposta dicendo, vedremo chi gli dà voti, però dice io ci so.
Ma non è un candidato sicuro.
Vabbè, mettiamo i candidati sicuri, chi c'è? Donati. E Michele Menchetti.
Vabbè. Gli altri, centrodestra.
Stefano Tenti ce lo vedi come candidato da qualche parte?
No, non ce lo vedo.
Un civico, no?
No, lui non accetterebbe mai di fare il civico. Fino
lui
a
è un democristiano, è stato.
Lui
sempre
è democristiano.
L'ha detto.
Lui avrebbe voluto candidarsi col centro-sinistra. Però secondo me non lo farà mai perché. E credo che già abbia. Si è entrato in questo ordine di idee. Stefano Tenti rappresenta la sanità privata d'Arezzo, rappresenta il potere della sanità privata d'Arezzo.
Se lui si dimettesse da presidente del...
Non cambia niente. Rappresenta il capitalismo sanitario. È la verità, non c'è mica. Mica mi fanno schifo i capitalisti, avvenne di capitalisti capaci.
Perché creano il lavoro molte
Esatto. Questo però lo rende invotabile per una larga parte della sinistra, di quelle nudi e puri, pugni alzato, che non voteranno mai per Stefano Tenti. Mai.
Cioè, non ci sono i voti al centro per poter raggruppare...
Ma è lui che non accetta di essere votato.
È lui che non accetta.
Lui avrebbe potuto, secondo me, avere molte chance, se invece che col centro-sinistra si fosse candidato col centro-destra. Ma si sentirebbe comunque fuori luogo, fuori posto.
Centrodestra, chi ci abbiamo? Perché coso Gabriele Veneri non lo so quanto sia interessato.
Gabriele Veneri ha fatto un'affermazione divertente perché
divertente, è simpatico comunque.
È molto simpatico. Ha detto almeno se è vero quello che, perché poi ti domandi sempre, ma l'avrà detto veramente? Però insomma, sentito, devo, non l'ho sentito con orecchie, l'ho visto scritto. Ha detto che se il numero di preferenze che riceverà le elezioni regionali sarà superiore a quello che aveva ricevuto 5 anni fa, allora può valutare la candidatura a sindaco. Se sarà inferiore, allora significa che la sua candidatura a sindaco è scusa. Questo più o meno
potrebbe essere un calcolo matematico,
no? Una forma di dire: se il mio consenso è aumentato, vuol dire che la gente è contenta di quello che ho fatto, se ne può parlare. È un ragionamento assolutamente degno, per l'amor di Dio. Però non l'ho sentito, l'ho visto scritto in un giornale, quindi magari l'ha detto, magari non l'ha detto, io non lo posso.
Va bene. Poi del centrodestra che ci poteva essere, si era paventato Merelli, mi pare, che ora è assessore.
Sì, ma... tanti nomi sono stati fatti, anche loro sono alla ricerca di un candidato in realtà.
Va bene. Terminiamo con questo fatto della tua critica, perché a questo punto deve essere una critica, costruttiva o meno, te sempre costruttive le fai, su questo decennale Ghinelli. La nostra città è cambiata, non è cambiata? Ora mi dire la rotonda di Fiorentina, tanto lo sappiamo, insomma, io te ne porterei tante di quelle cose, che a partire da giardini e porcinaia. Hai visto bello l'intervento dell'Eden? 320.000 euro complessivi, 323.000 euro, tutto rifare l'Eden con anche tutte le schermature per le piante, l'asfalto drenante, bellissimo, è venuto, 75 giorni l'han fatti. Giardini e porcinai, se li vedi ora, altri 300.000 euro, quanto sono stati stanziati per le fontane, sono costati 1.300.000, però quello è asfalto drenante, è cemento drenante, non è asfalto. Insomma, parlami.
Ma dei giardini e porcinai?
No, in generale, insomma.
Il povero porcinai che con i giardini l'avresti mai compianta. Ma che ti devo dire, io... ti posso dire quello che sono state le impressioni degli amici che ho portato a vedere, ci siamo passati per andare a vedere il quartiere di Santo Spirito, ma sì, che è questo porcaio? Dicono, ma non è finito ancora, non è finito, non... vedrai che quando sarà finito sarà bello. Non sapevo come schermirmi dalla situazione. Però effettivamente io per ora di granché di bello non ci vedo niente. Vedremo in futuro, magari quando sarà l'opera finita, sarà un'opera ammirevole. A me non è piaciuta neanche la piazza della stazione, mi sembra un...
Vabbè, ora stanno le piante, stanno dando un po' il suo, stanno crescendo quelle pianticelle, quindi...
Sì, può darsi, però insomma vedremo. Non sono questi lavoretti, in queste opere pubbliche che io vedo i risultati di un'amministrazione, ecco, io... dall'amministrazione mi aspetto, da un sindaco mi aspetto che sappia anche dare una spinta al sistema economico locale, che sappia rivalutarlo, che sappia assecondarlo, che sappia guidare.
Locchella è stata la città del Natale, dai, su quel periodo 1,5 milioni di persone tutti gli anni, no?
Quanti posti di lavoro hanno portato?
E ora io qui non ho questi dati, però Paolo, la gente
è meglio che non li cerchi, perché non li trovi. Sono iniziative estemporanee, cioè te parlavi prima di Castiglione Fiorentino, sì, Castiglione Fiorentino è il paese delle feste, si fa da una festa all'altra e tutte le sere feste.
Io parlavo sul coso del sindaco, dice dopo 2 anni, tu hai detto dopo 2 mandati il sindaco lo vuole più nessuno, a Castiglione non è stato così,
a Castiglione
era questo l'esempio,
sì, per l'amor di Dio,
se vai a Lucignano la Cassini ci può stare a vita, insomma, è un altro esempio, no?
Sì, però capisci, il sindaco di un paesino o anche di un paese di media grandezza, Castiglione ha 13.000 abitanti, ma il paese ce n'ha 5.000. Le frazioni, bisognerebbe sentire le frazioni che ne pensano per capire.
Chiaro. No, è chiaro quello che dici.
Cioè, un conto è un paesino, un conto è una città dove c'è un tessuto economico, dove c'è... è ad Arezzo la città che ha il maggior ritardo in assoluto di tutto il centro Italia per la fibra ottica. Siamo rimasti indietro per delle norme comunali che sono state inserite ad hoc, che hanno rallentato tutto il processo. Cioè, qualche volta occorrerebbe anche capire quali sono le esigenze di una città, come fare a secondare... Il turismo, che è una gran cosa, per amor di Dio, in realtà di posti di lavoro ne porta pochissimi, è un mercato poverissimo, sono i lavori meno retribuiti in assoluto. Chi vive di turismo, i paesi molto poveri vivono di turismo, la Germania non vive di turismo, vive di industria. Cioè, quello che a noi serve è risvegliare un mercato produttivo vero.
Avevamo il comparto orfo, Paolo, poi dal 2008 la grande crisi di questo comparto ha...
Avevamo il comparto tessile prima ancora.
Ah sì, è vero, sì.
Abbiamo perso, ora speriamo, naturalmente tutti ci affidiamo al nostro amico.
A Bertelli, chiudevo proprio con quella.
Tutti ci affidiamo a Bertelli sperando nella rinascita di Arezzo. Magari sarà, non lo so, però è difficile rivedere i 5.500 addetti della Lepole.
Sono cambiati i tempi, Paolo.
Sono cambiati i tempi, certo, ma in effetti la città di Arezzo, nonostante l'arrivo di tutti gli immigrati, negli ultimi 5 anni ha perso 5.000 persone. Se una città cala, se la demografia di una città è in calo, si perdono 1.000 persone l'anno, significa che in quella città qualcosa non funziona. Questo secondo me è il primo... È vero che tutta l'Italia diminuisce, ma noi si è perso parecchio, il 5%.
Eh sì. Va bene, Paolo, abbiamo parlato un po' di tutto, grazie veramente di questo tuo excursus. Siamo partiti da Trump, siamo arrivati ad Arezzo.
Aghinelli,
insomma. Ma te non ti candidi a niente, no, tante volte?
Ma no, può darci, ma...
Ci hai pensato? Dai, questo è uno scoop, allora.
No, ma io mi sono sempre candidato,
No.
Io sono un candidato usa e getta, nel senso che sono un candidato che serve a fare le campagne elettorali, perché mi candido sempre in partiti.
Ma il Partito Radicale ora cos'è?
No, il Partito Radicale non c'è più, c'è più Europa che ne ha ereditato poco, secondo me, però ne ha ereditato qualcosa. E io mi sono candidato sempre per più Europa, naturalmente non è mai arrivata la soglia di sbarramento, quindi... È una campagna elettorale che si fa volentieri per diffondere le proprie idee. Cioè, uno va, e io l'ho fatta.
Tu sei stato molto...
È anche divertente fare la campagna elettorale. Si sa in partenza che non si va per diffondere, per testimoniare un'idea. Il mio in questo caso è un'idea liberale, quindi non è che... Però sicuramente è probabile che mi candiderò alle comunali con Marco Donati.
Con Marco Donati?
Sì. No, con Marco Donati, con Più Europa che sosterrà,
con Pier, esatto,
che sosterrà Marco Donati.
Marco Donati ha detto che comunque il civismo è una cosa che può pagare, perché lui è civico, insomma, no? E dice, io ti chiedo Paolo, Marco, ma senza partiti si può vincere solamente con civismo? E lui mi ha fatto degli esempi che secondo lui si può arrivare al scanno principale, forse dopo un ballottaggio, io penso, no?
Questo è difficilissimo interpretare, anche perché siamo troppo lontani. Dai sondaggi miei personali fatti così intorno a me, secondo me oggi Marco avrebbe più del 50%. Oggi, agosto, 17 agosto.
E lui in 42 giorni prese il 9, mi sembra.
Sì, intorno al 10.
Il 10%, sì.
Però non è detto che a giugno dell'anno prossimo...
Paolo, 50% è tanto, però. Io non so, non so mica che sondaggi che noi andiamo a chiedere chi li aveva fatti, perché uscirono di tutto e di più.
Il 50% delle persone realmente non... Perché oggi la domanda che ti fanno oggi, potresti votare? Sì. Ma non è detto che voterò sì. La domanda è, potresti votare?
Ah,
sì,
ho capito.
Potrei votare. Però magari poi mi arriva un candidato che me lo presentano un mese prima, che mi piace di più, e voto quello. Non avrei escluso di votare l'altro. Quindi aspettiamo giugno prima di vedere. Ricordati che gli italiani decidono per chi votare 48 ore prima del voto.
Va bene, noi con questa indicazione di Paolo lo salutiamo. Grazie Paolo Casalini, giornalista, già direttore di Informarezzo, era vero? Mi piace ricordarlo, perché insomma era anche ganzo e soprattutto esponente politico liberale.
Liberale.
Ecco. E soprattutto anche siamo anche amici, insomma, una persona con cui è veramente gradevole parlare di tutto e di più, perché onestamente non è che fai giri di parole, insomma, un po' come quelle leggi dubbiose, insomma, che non si sa pensare. Se tu facessi le leggi, forse arriveremmo.
Le leggi devono essere scritte con chiarezza, e questo, non smetterò mai di predicarlo.
Va bene, allora grazie Paolo e appuntamento alla prossima volta, ci coordineremo e buona domenica.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.